Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il nostro appuntamento con il commento alla liturgia domenicale. Domani sarà la solennità dell'Ascensione e la Santa Chiesa propone alla nostra meditazione il Vangelo di San Matteo, capitolo 28, versetti da 16 a 20. Come sempre leggiamo il brano evangelico e poi ne ascoltiamo il commento. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con il commento al Vangelo domenicale. Oggi celebriamo la solennità dell'Ascensione di Gesù al cielo, e questo è uno dei misteri più importanti per la nostra fede cristiana, poiché chiarisce in quale modo Cristo risorto rimanga realmente presente in mezzo a noi dopo aver lasciato la terra. Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, l'ascensione viene descritta come un evento di passaggio che chiude il tempo delle apparizioni del Signore per inaugurare il tempo della Chiesa. Luca lo dichiara fin dall'inizio degli Atti, legando saltamente il suo secondo libro al Vangelo. Infatti egli dice: «Tutto quello che Gesù fece e insegnò». Queste parole costituiscono un'unica economia salvifica che non si interrompe con la salita al cielo, ma prosegue nella storia attraverso la testimonianza degli Apostoli. Il periodo dei 40 giorni richiamato dall'Evangelista va compreso in una prospettiva di compimento ed anche allo stesso tempo di preparazione, come lo furono i 40 giorni del deserto, quelli poi del Sinai ed infine quelli del cammino di Elia. Infatti, dopo questo periodo Gesù viene elevato in alto passando ad una nuova condizione, cioè nella sua condizione della gloria, nella quale la sua umanità è pienamente assunta nella sfera divina. Dopo aver promesso la discesa dello Spirito Santo, un evento straordinario accade sotto gli occhi degli Apostoli. Gesù viene elevato in alto ed una nube lo sottrae ai loro occhi. Gli apostoli sono ancora increduli per quanto accaduto e per questo una voce li invita a ritornare sulla terra, dove invece li aspetta una missione per portare a termine l'opera iniziata dal Signore, che consiste nell'annunciare il Vangelo e battezzare tutti i popoli, affinché nel giorno del suo ritorno glorioso gli uomini possano essere salvati. Infatti, un angelo dal cielo dice: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco, in qualche modo questa voce preannuncia anche quello che avverrà alla fine dei tempi, quando il Signore tornerà su una nube. Tornerà. Ecco, lo stesso che è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo. Passando ora alla seconda lettura, vediamo come San Paolo esorti gli Efesini a riconoscere la provvidenza divina operata attraverso il Figlio di Dio. E il cuore di questo racconto è l'affermazione che Dio ha risuscitato Cristo e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Questa espressione riprende il linguaggio regale e sacerdotale del Salmo 110, indicando una partecipazione reale alla signoria stessa di Dio. Come sottolinea la tradizione patristica, sedere alla destra significa esercitare una regalità effettiva, una regalità che non è soltanto una promessa. E a questo poi segue l'affermazione della superiore dignità di Cristo risorto, che è stato elevato al di sopra di ogni principato e potenza. San Paolo non si sofferma sulla loro natura, ma afferma che nessuna di esse costituisce più un livello intermedio tra Dio e l'uomo, perché tutto è sottomesso sotto i piedi di Cristo. Il punto culminante però lo troviamo nell'affermazione «e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose». E precisamente San Paolo ci dice che la Chiesa è il corpo di Lui. Cristo glorificato quindi non è capo soltanto del cosmo, ma in modo specifico e intenzionale è dato come capo alla Chiesa. L'immagine del corpo indica la reale connessione vitale per cui Cristo risorto è principio di vita, di unità e di crescita della Chiesa. L'ascensione fonda quindi anzitutto la regalità di Cristo. Il risorto non si ritira dal mondo, ma con l'ascensione ne assume il governo direttamente dal cielo, dove egli è posto alla destra del Padre. Egli in questo modo diviene il Signore della storia, delle potenze invisibili e del tempo futuro. Come attestano ancora i padri, la natura umana assunta dal Verbo è ora introdotta nella sfera stessa della gloria divina, e questo comporta una reale elevazione dell'umanità in Cristo. Di conseguenza, l'ascensione fonda la vita soprannaturale della Chiesa. Poiché il capo è nei cieli, anche il corpo vive già di una vita celeste. E allora vediamo come la Chiesa è definita la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Non come se egli mancasse di qualcosa, ma il luogo in cui la sua pienezza salvifica è resa presente e operante è proprio la Chiesa, che è colmata da Cristo per mezzo suo diviene il luogo della sua azione attraverso i sacramenti. Infine, la scena del Vangelo che viene raccontata in questa domenica è presa da Matteo e vediamo la scena che si svolge sul monte in Galilea, luogo che è costantemente associato alla rivelazione. Sul monte Gesù aveva proclamato la legge nuova, sul monte si era trasfigurato manifestando la sua gloria e ora sul monte il risorto si rivela definitivamente come Signore universale. Il monte pertanto indica lo spazio in cui cielo e terra entrano in comunicazione è il luogo in cui Dio parla. E su questo monte giungono anche gli 11 chiamati da Gesù stesso. Quando lo vedono si prostrano, ma San Matteo sottolinea che il loro gesto è ancora accompagnato dal dubbio, inteso dalle letture patristiche piuttosto come sì una fede vera, ma allo stesso tempo questa fede faticava a comprendere pienamente la condizione gloriosa del Signore. E le parole che seguono e che ci riporta San Matteo sono queste: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. In queste parole troviamo un invito per i discepoli a non temere, poiché il risorto partecipa pienamente della sovranità divina e costituiscono un punto fondamentale per comprendere il comando successivo. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Il verbo chiave, tuttavia, non è insegnare, nel senso scolastico, ma rendere discepoli. Non si tratta soltanto di una trasmissione di nozioni religiose, ma qui vediamo come Gesù chiami ogni nazione ad entrare in un rapporto di sequela, perché il discepolo non è colui che semplicemente apprende, ma è colui che appartiene al Maestro. E allora ognuno di noi deve appartenere a Cristo, deve entrare nel suo ovile e deve anche assumere la forma di vita del suo Maestro, seguendone gli insegnamenti. Questo processo è articolato, infatti, battezzando e insegnare loro a osservare, cioè a custodire, tutto ciò che Gesù ha comandato è il comando che viene dato ai discepoli e ai loro successori, quindi a tutti i vescovi e ai sacerdoti che insieme ai vescovi devono portare l'annuncio della parola di Dio. E qui troviamo anche la formula trinitaria che Gesù esprime quando dichiara il modo in cui deve essere amministrato il battesimo. In questo si fonda la nuova identità del credente, inserendolo nell'obbedienza al Padre, nella sequela del Figlio e nella vita nuova dello Spirito. Il discorso poi culmina nella promessa, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il presente sono indica una presenza reale e continuativa. Non è una semplice assistenza morale, ma Gesù è presente realmente. E questo lo vedremo poi nelle domeniche successive. In che modo Gesù è realmente presente in mezzo a noi. E questa formula richiama le grandi promesse veterotestamentarie che ora vengono applicate a Gesù, il quale guida il suo popolo fino al compimento finale della storia. E allora l'ascensione ci insegna a ricercare la nostra vera patria che è nei cieli, e ci indica al contempo la via da seguire su questa terra.